State ascoltando New Radio Seveso.
Un aperitivo, una cena o un brindisi con gli amici. Arvera c'è per qualunque tua occasione e propone vini rossi e bianchi pregiati
come Barbera d'Asti, Alba Rossa, Pino Nero, Chardonnay e Moscato d'Asti. Dalla passione per la coltivazione dei vigneti e dall'amore per il territorio della Langa Astigiana nascono profumi e sapori che sanno di tradizione e artigianalità.
Se non l'hai ancora fatto, assapora il gusto, la qualità e l'autenticità garantiti da Arvera Vini.
Da oggi siamo ancora più vicini. Trovarci nel nuovo spaccio di Rovello Porro in provincia di Como, in via Monte Bianco 23. Siamo aperti il lunedì, il martedì e il sabato dalle 9 alle 13, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19.
Per scoprire tutti i nostri prodotti, visita il nostro sito www.arvera.it. Arvera Vini, le Langhe a casa tua.
Corrado Tessuti offre la possibilità di realizzare i vostri capi personalizzati, abiti da cerimonie e tendaggi, il tutto con tessuti made in Italy di alta qualità. Dal 1964 ci trovi in via Zeuner 5, a 50 metri dalla stazione di Seveso.
Giulia Piazza Osteopata, il punto di riferimento per il benessere del tuo corpo. Se hai mal di schiena, cervicalgia, mal di testa, dolori articolari o stress quotidiano, l'osteopatia può aiutarti a ritrovare equilibrio e libertà di movimento. Con trattamenti manuali personalizzati, Giulia ti accompagnerà in un percorso di cura pensato sulle tue esigenze. Dai neonati agli sportivi, fino alla terza età. Prenota la tua visita. Vai su piazzaosteopata.it.
Padel e tennis extreme.
A Barlassina, in via Don Albertario 13, c'è un posto dove lo sport è amicizia, passione e divertimento.
Corsi per tutte le età, lezioni individuali e di gruppo, campi moderni, tornei e serate speciali come Aperi Padel e Padel Night.
E poi campi estivi, progetti per le scuole, iniziative benefiche, eventi aziendali e tanto spirito di comunità.
Padel e tennis Extreme Barlassina. Cercaci sui social e vieni a trovarci.
Dance Music Award! Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.
Quest'anno il Teatro Indirigibile di Figino Serenza vuole festeggiare proponendo un ricchissimo cartellone pubblicitario di ben 8 spettacoli che si svolgeranno da ottobre a maggio presso la Sala Teatrale Oratorio Sacro Cuore in Viale delle Rimembranze a Figino Serenza. Per ogni informazione visitate il nostro sito www.teatroindirigibile.it o contattateci al numero 345-870-5904.
Da oltre 20 anni ErgoService è un interlocutore qualificato con il quale gestire in qualità la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Con noi puoi trovare soluzioni su misura per la tua impresa. Area antincendio, area sicurezza sul lavoro, analisi e valutazione dei rischi, assunzione in carichi RSPP, servizio di medicina del lavoro, formazione dei lavoratori.
Gestire un'azienda oggi è una sfida complessa. Per questo ErgoService è il partner su cui puoi contare. Scopri di più su www.ergoservice.org o contattaci al 333 8945 555.
State ascoltando New Radio Seveso.
E bentrovati amici ascoltatori di New Radio Seveso, questo è lo spazio di Seveso e dintorni, il podcast in cui parliamo di Seveso, dei sevesini che hanno fatto la storia, dei sevesini che vogliono farla o semplicemente di quei sevesini che vogliono raccontarci la loro di storia. Però come sempre Seveso e dintorni insomma non ci limita all'interno dei nostri confini comunali ma va anche ben oltre. E oggi siamo qui, abbiamo il piacere di avere qui con noi Simone, che è già una conoscenza di New Radio Seveso, e lui ci spiegherà un attimo il perché. Perché gli ascoltatori di New Radio Seveso e di Brianza Media già ti conoscono, insomma. Benvenuto innanzitutto.
Ciao Cristian, grazie mille. Sì, perché insieme con Mattia Sono, diciamo, il co-host di Si Viaggiare in Brianza, che è una rubrica in cui io e Mattia parliamo di posti, storie, personaggi della Brianza da scoprire e da conoscere.
Programma che va in onda ogni mercoledì e che trovate anche questo, come tutti gli altri spazi podcast, sul nostro sito di www.brianzamedia.it. Il nome è Sì, Viaggiare Brianza. Viaggiare in Brianza perché? Perché a sua volta c'è un collegamento.
Esatto, è lo spin-off radiofonico del mio sito www.viaggiareinbrianza.it e delle mie pagine social, Viaggiare in Brianza su Facebook e Viaggiare in Brianza su Instagram, dove appunto racconto itinerari, percorsi, storie, curiosità e tanto altro della Brianza.
Esatto, e questo vi consiglio poi ovviamente di visitarlo, questo sito, soprattutto adesso che inizia ad arrivare la bella stagione, gli itinerari da fare in Brianza sono veramente, veramente tanti, e in questo senso Viaggiare in Brianza è un punto di riferimento per chi vuole un attimo scoprire il territorio.
Spero che sia così.
Assolutamente. Però oggi sei qui in una veste nuova, una veste diversa, perché stiamo portando in radio un nuovo format, una nuova rubrica, insomma.
Esatto, innanzitutto Christian ti ringrazio per l'ospitalità, per aver scelto di ospitare questo nuovo format dopo la proposta che ti ho fatto. Sì, è una rubrica che parla di parole e la ripetizione è voluta, cioè ci concentreremo sulle parole. Io mi sono chiesto da dove vengono le parole che usiamo, perché diciamo quello che diciamo? E in realtà dietro ogni vocabolo si nascondono storie infinite, parentele curiose, messaggi nascosti e valori sorprendenti. Quindi ho pensato di proporre a chi ci ascolta una piccola guida per non usare le parole a caso, come dire, il lato fresco e inaspettato del vocabolario. E Christian, ho scelto di chiamare questa rubrica Aggiungere Felicità.
Mi piace.
Ti spiego perché. C'è una frase dello scrittore francese Albert Camus che dice: mal nommé un objet, c'est ajouter au malheur de ses mains. Che
traduciamo, allora, esatto. Quasi tutti i sevesini sanno, sono madrelingua francese, però...
E lo pronunciano meglio di me. Esatto. Più o meno vuol dire...
Ma di me di sicuro.
Dare il nome sbagliato alle cose è aggiungere tristezza a questo mondo. Quindi noi vogliamo aggiungere felicità a questo mondo dando il nome giusto alle cose, cioè usando le parole giuste, perché... Per usare una citazione abusata di Nanni Moretti in Palombella Rossa, le parole sono importanti e chi parla male pensa male e vive male. Quindi noi cerchiamo di parlare bene per pensare bene e vivere bene. Quindi
okay,
da oggi, grazie alla tua ospitalità, proponiamo questa rubrica che vuole viaggiare nel tempo per scoprire la storia delle parole. Ma ti dico anche viaggiare nel mondo, perché partendo dalle parole italiane poi faremo a volte viaggi in Europa o fuori dall'Europa per scoprire le origini e l'evoluzione delle parole anche in lingue straniere, quindi nomi, aggettivi, verbi che fanno parte del nostro linguaggio quotidiano o del linguaggio quotidiano di altre persone, di altri continenti magari. Guarda, ti dico, Christian, ho fatto un lavoro di ricerca e sono rimasto sorpreso da tantissime cose. Però
possiamo dire una cosa,
certo.
Che subito mi viene in mente, mi viene spontaneo da dire. Con i tuoi programmi, con i tuoi spazi, si viaggia. Ecco,
si viaggia.
Che sia in Brianza, che sia nel mondo, che sia con le parole, un viaggio c'è sempre.
Esatto.
Quindi oggi facciamo un viaggio all'interno poi di quello che è il significato più profondo e storico, identitario di qualsiasi termine, mi viene da dire.
Esatto. Una premessa che però è doverosa. Io non sono un accademico, non sono laureato in linguistica. Quindi tutto quello che vi racconto lo faccio, diciamo, da semplice appassionato con le mie piccole competenze. Potrebbero esserci delle imprecisioni o magari anche solo delle semplificazioni per non entrare troppo nel tecnico,
certo.
Però chiaramente se invece c'è qualche ascoltatore che magari è laureato in linguistica
può scriverci.
Un esperto terminologo può... Insomma, può notare quello che magari dico, mi prendo la responsabilità, in maniera non troppo precisa.
Ecco, e tra l'altro lo ricordiamo il numero WhatsApp, per chi volesse interagire con noi potete farlo mandando un SMS appunto WhatsApp al 351 345 0585. inviateci poi le vostre considerazioni e le vostre correzioni da fare, perché giustamente né io né Simone, come ha detto lui, siamo in questo senso, siamo appassionati, questo sicuramente.
Certo.
Però esatto. Abbiamo sempre da imparare, ecco, dagli ascoltatori, e speriamo che anche gli ascoltatori possano imparare qualcosa da noi.
E se posso, Christian, se poi un ascoltatore ha una curiosità su una parola, magari ce lo scrive e sì, nelle prossime puntate proviamo ad analizzare, esatto, a raccontare anche quella parola o quel modo di dire. Che dici, cominciamo?
Io direi di partire.
Ottimo. Christian, tu bevi birra?
Ma sì, dai, diciamo che quando esco fuori non disdegno una birra, assolutamente.
Ottimo. Io no, te lo confesso, non bevo birra, però ho deciso di iniziare questa rubrica proprio
con ho deciso di iniziare a bere birra.
Ormai è un po' tardi, ma mai dire mai nella vita. Però ho deciso di iniziare questa rubrica con la storia della parola birra. Allora, ti avviso, Christian, io quando parto divago, quindi apro mille parentesi. Non so se sai chi è Franco Bragagna, che era il telecronista dell'Atletica della Rai. Lui era famoso perché apriva mille parentesi senza chiuderle mai durante le telecronache. Io uguale, ti avviso. Quindi,
Franco Bragagna di New Radio Seveso e di Brianza Media, va benissimo.
Quindi quando ti accorgi, chiudi le mie parentesi e
proseguiamo. Va benissimo, ti lascio parlare.
Allora, la parola italiana birra è una voce di origine germanica, e qua quasi immaginare. Ha una forte somiglianza con l'inglese beer, con il francese bière, con il tedesco bier, ovviamente, e con il neerlandese bier. E adesso, subito prima divagazione, cos'è il neerlandese? È semplicemente quella che noi chiamiamo lingua olandese, ma in realtà la lingua olandese è un dialetto, perché l'Olanda è una regione, lo Stato sono i Paesi Bassi,
sì, esatto,
come dire Lombardia e Italia. Quindi quando noi diciamo lingua olandese, in realtà stiamo dicendo una piccola imprecisione, perché la lingua dei Paesi Bassi si chiama neerlandese.
Esatto. L'olandese... L'Olanda è una regione interna, sì sì sì, questa
esatto,
una particolarità che non tutti colgono.
Quindi l'olandese è il dialetto dell'Olanda, che è questa regione, ma in realtà il neerlandese comprende sia l'olandese che anche il fiammingo, che diciamo è la versione, passami l'imprecisione, olandese che si parla nelle Fiandre, cioè una parte del Belgio, quindi... Nelle prossime puntate, se vi capiterà di sentire la parola neerlandese, è quello che voi conoscete come olandese, ma cerchiamo di essere precisi per quanto possiamo, la lingua si chiama sì, neerlandese. Torniamo alla birra. Tutti questi nomi che abbiamo detto, birra, bier, bir, hanno sostituito quelli che derivavano dal latino cervisia, che era il termine con cui ai tempi dell'antica Roma si indicava la birra. La cervisia dell'antica Roma era una birra un po' diversa da quella moderna, nel senso che derivava sì dalla fermentazione di cereali, ma era senza luppolo, ingrediente che si dice sia stato aggiunto da alcuni frati all'epoca di Carlo Magno. Inoltre la cervisia aveva un aspetto più pastoso e una consistenza più densa rispetto alla nostra birra. Il nome cervisia era ispirato a Cerere, che era la dea della fertilità e della terra. Cerere era una divinità materna ed era dea della nascita, dei fiori, dei frutti, dei prodotti della terra in generale. Gli antichi romani pensavano che fosse stata proprio Cerere a insegnare agli uomini a coltivare i campi. Per questo di solito la dea Cerere veniva rappresentata con una corona di spighe in testa e un cesto pieno di grano nella mano. Quindi la cervisia, che era la birra dell'antica Roma, si chiamava così proprio in riferimento agli ingredienti usati, l'orzo e il frumento, cereali legati alla dea Cerere.
E tra l'altro, ti interrompo un attimo, c'è ancora oggi una birra che prende il nome appunto...
Bravissimo, mi hai anticipato.
Non possiamo citare Masco, ecco.
No, hai fatto benissimo, mi hai anticipato.
No, non
perché...
penso di averla mai bevuta quella, però è una birra famosa, insomma.
Stai parlando ovviamente della Ceres, e il nome della Ceres deriva proprio da Cerere. La Ceres non è italiana, è una birra di origine danese, è nata a metà dell'Ottocento su iniziativa di un imprenditore che si chiamava Malte Conrad Lottrup. Questo Lottrup viveva ad Aarhus, che era appunto una città della Danimarca, e a metà dell'Ottocento fondò il birrificio Ceres, che era uno dei 7 birrifici della sua città. Era 1856, quindi parliamo di una birra storica. Il birrificio Ceres fu il primo a produrre birra bavarese in Danimarca e nel giro di breve tempo crebbe in dimensioni e fatturato. Oggi il marchio Ceres appunto è conosciuto in tutto il mondo.
Certo.
La stessa parola cereale deriva dal latino cerealis, che vuol dire di Cerere, riguardante Cerere, quindi noi mangiamo i cereali e il riferimento è alla dea Cerere. Allora, visto che abbiamo aperto questa parentesi dedicata ai marchi, lasciamo un attimo in sospeso la storia delle parole birra e cervisia e provo a raccontarti l'origine del nome di qualche altro marchio di birra. Sì. Mi dici tu se li conosci. Allora, ci sono chiaramente i marchi di birre che semplicemente prendono il nome dal luogo di produzione originario, quindi c'è la birra Messina, che ovviamente viene prodotta a Messina, e la birra Pedavena, che viene prodotta a Pedavena, che è un paese in provincia di Belluno, in Veneto. Poi ci sono i marchi che prendono il nome dal fondatore del birrificio, quindi Moretti, Raffo, Poretti,
sì, sì, esatto.
Menabrea, Peroni, e poi se andiamo all'estero, Becks, Heineken, Dreher. E poi ci sono marchi di birre che hanno un nome dalla storia particolare. Per esempio la Nastro Azzurro, l'hai mai bevuta?
Sì, sì, Nastro Azzurro, italiana, quindi esatto. È un nostro prodotto di qualità.
Esatto, se non sbaglio, ma qui vado a memoria, era la birra di cui faceva la pubblicità Valentino Rossi.
Sì, sì, perché se non sbaglio anch'io era sponsor poi sulla Yamaha di Valentino Rossi, proprio.
Esatto.
Era anche sponsor del MotoGP.
E la Nastro Azzurro si chiama così in onore di un riconoscimento del passato, che era appunto il Nastro Azzurro. Il Nastro Azzurro era un premio che veniva dato alla nave passeggeri che realizzava il record di velocità media di attraversamento dell'Oceano Atlantico. Ah. Stiamo parlando della prima metà del Novecento, quando ovviamente il trasporto transatlantico dei passeggeri avveniva appunto via nave e non via aereo. Quindi la Nastro Azzurro prende il nome da questo premio. Un altro marchio di birra di cui di sicuro avrei sentito parlare, perché la conosco anche io che sono non bevitore, è Icnusa.
Certo, sarda. Esatto. Birra sarda per eccellenza, passione sarda anche nello spot. Come qualsiasi prodotto sardo si fa leva anche sull'identità.
Esattamente. Sai perché si chiama così?
No, devo dire la verità, perché ho sempre pensato che le parole sarde abbiano poi una genesi tutta loro, perché è una lingua a parte.
Esatto, come insegnava Giovanni quando faceva
Sardi,
lo
Nico i Sardi, esatto. Quindi è una lingua a parte, non mi sono mai interrogato tanto.
Allora, Icnusa in realtà era il nome con cui gli antichi greci chiamavano la Sardegna, perché in greco Icnussa vuol dire letteralmente impronta, e per la sua forma la Sardegna ricordava l'orma di un piede, quindi dal nome greco della Sardegna
dagli antichi greci, già, che
esatto.
Avevano già individuato la forma della Sardegna.
Sì, sì, sì,
però,
esatto, però. Sì. Torniamo a Cervisia, che abbiamo detto era la birra dell'antica Roma. Nel corso dei secoli il termine Cervisia si è evoluto in molti paesi. Nel volgare italiano, per esempio, si chiamava Cervogia. Io anche nelle mie ricerche sulla Brianza mi è capitato di incontrare il termine Cervogia quando si parlava dei Longobardi in Brianza. Era una birra realizzata con avena e orzo fermentato, ma in realtà la parola Cervogia veniva usata anche nella lingua letteraria o in poesia come sinonimo di birra. Per esempio nel Morgante di Luigi Pulci, scritto nel 400, si legge: Rinaldo intanto tre pani ha trovati e pien di strana Cervogia un barlotto. In Francia, invece, fino al XVII secolo si usò il termine cervèze, e ancora oggi la birra senza luppolo viene chiamata per l'appunto cervèze. Ok, e quindi la parola birra abbiamo detto che arriva è una voce germanica, ma quando è entrata nel nostro vocabolario? Allora, sia in Italia che in Francia fu a partire dal 500 che iniziarono a diffondersi le varianti della voce di origine germanica bior. Forse questa parola derivava dal latino biber, cioè bevanda, o forse dal proto-germanico beowulf, cioè orzo. Il dizionario etimologico di Ottorino Pianigiani, che è del 1907, quindi più di un secolo fa, citava anche l'ipotesi di una derivazione dall'antico tedesco brewen, da cui avrebbe avuto origine il verbo brauen, che vuol dire bollire, fermentare, preparare. Questo Pianigiani, ti ripeto, nel 1907, a proposito della birra scriveva: bevanda che si fa con biade fermentate e luppolo, usata specialmente da quei popoli che hanno poco vino. Erodoto, Plinio e Diocoro Siculo attribuiscono a Osiride l'idea di togliere, cioè di ricavare, una bevanda esilarante dall'orzo.
Esilarante, ok, vuol dire quello.
Eh sì. Okay. Plinio dice che le nazioni di Occidente si ubriacavano col grano muffito. Nel Medioevo era tanto usata la birra che un analista tedesco parla di una carestia sopravvenuta per il consumo fattovi del frumento.
Ah, sì. Un uso improprio, diciamo. Questo sì, spiega poi l'aspetto anche geografico di un posto. È chiaro che la birra all'inizio più che altro era meno diffusa in Italia e in Spagna per quello che abbiamo detto, perché lì era diffuso il vino.
Certo.
Perché qua ovviamente le condizioni meteorologiche ci permettono di avere insomma la coltivazione appunto dei vigneti e viti dappertutto. In Germania è un po' più difficile in effetti e quindi
birra
qualcosa di esilarante dovevano trovarlo in alternativa al vino e hanno trovato la birra. Però è curioso una cosa, non so se poi lo dici più avanti, se sto spoilerando
qualcosa. No, non c'è spoiler, ma assolutamente.
Nel frattempo noi già la bevevamo questa pozione magica e gli davamo un altro nome?
Allora,
si è diffuso insieme nome e diffusione.
Si beveva, ma ritorno a quello che ti dicevo prima, quando ho letto di questa citazione che si faceva della Cervogia ai tempi dei Longobardi, veniva considerata una bevanda di scarsa qualità, si tendeva comunque a privilegiare il vino.
E che nome aveva prima di birra?
Cervogia.
Cervogia,
esatto, appunto derivato da Cervisia, che era il nome dell'antica Roma. Ma in realtà l'eredità latina di Cervisia si è conservata fino ai giorni nostri in qualche altra lingua. In portoghese la birra si chiama cerveja e in spagnolo la birra si chiama cerveza. Sono le parole appunto ereditate da Cervisia. Invece nella maggior parte degli altri paesi la birra ha un nome simile a quello italiano, per esempio birra in Turchia, bere in Romania, birra in Grecia, beer in Irlanda, biru in giapponese e birra in arabo. In lettone e in lituano birra invece si dice alus, parola che ha origine dalla radice indoeuropea alu, la stessa da cui proviene il termine inglese ale. Non so se il tuo grado di esperienza con le birre ti porta a conoscere anche le birre ale.
Questo momento non okay. Devo collegare.
Mi sono informato perché, ti ripeto, io sono poco esperto. Le birre ale sono le birre ad alta fermentazione, cioè quelle che vengono sottoposte a fermentazione rapida a una temperatura compresa tra i 15 e i 20 gradi. Differenza tra birra a bassa fermentazione e birra a alta fermentazione: nelle birre a bassa fermentazione i lieviti si depositano sul fondo del tino durante la fermentazione, quindi in basso; nelle birre ad alta fermentazione i lieviti risalgono verso la superficie, quindi in alto. In Inghilterra la ale fino alla fine del XVII secolo era una miscela senza luppolo con lievito, acqua e malto. Invece la stessa miscela con il luppolo aggiunto si chiamava beer, quindi c'era differenza tra ale e beer. Oggi invece i termini ale e beer vengono usati come sinonimi e la ale moderna viene amaricata con il luppolo invece che con il gruit, che era la miscela di erbe che veniva usata in passato per rendere le ale più amare. L'influenza della radice alu si sente anche in estone, dove la birra si chiama ölu, e nei paesi scandinavi, quindi in Finlandia la birra si chiama olut, in norvegese öl e in svedese öl. In Polonia la birra si chiama pivo, e pivo è il termine usato anche in Serbia, in Croazia, in Slovenia, in Cechia e in Slovacchia.
Quindi più in paesi dell'est, in questo senso.
Esatto, deriva dal protoslavo pivo, parola che vuol dire bevanda. Ma le curiosità linguistiche legate al mondo della birra non finiscono qui. Allora, come sai, per produrre la birra è necessaria la fermentazione alcolica di zuccheri che derivano da fonti amidacee, come il malto d'orzo, grazie ai lieviti. Sono due i ceppi di lievito che appartengono a specie i cui nomi meritano, secondo me, di essere approfonditi. Una specie si chiama Saccharomyces cerevisiae, l'altra si chiama Saccharomyces carlsbergensis. Forse ti suonerà familiare.
Carlsberg, sì, decisamente più familiare.
E adesso spieghiamo tutto. Allora, Saccharomyces deriva dal greco e significa fungo dello zucchero. Saccaro, zucchero, mices, fungo. Cerevisiae proviene ovviamente dal latino cervisia. Il Saccharomyces cerevisiae non è altro che ciò che tutti noi conosciamo con il nome di lievito di birra. Quindi il lievito di birra che noi usiamo anche per fare il pane e la pizza è appunto il Saccharomyces cerevisiae. Il Saccharomyces carlsbergensis, che è difficilissimo da pronunciare, deriva dal birrificio danese Carlsberg. Qui lavorava il micologo Emil Christian Hansen, che nell'Ottocento fu il primo ad analizzare questo tipo di lievito. Lui si accorse che i lieviti potevano essere coltivati in laboratorio. E la scoperta di Hansen fu resa disponibile a tutti i produttori di birra per volere di Jacob Christian Jacobsen, che era il fondatore della Carlsberg. Quindi, grazie al fondatore della Carlsberg,
si è poi
esatto
fermato.
Oggi il Saccharomyces carlsbergensis si usa per produrre la birra lager E a proposito
che è un'altra ancora. Che è un'altra ancora.
È una birra a bassa fermentazione. Prende il nome dalla parola lager, che in tedesco vuol dire non solo campo di concentramento, come tutti sappiamo, ma vuol dire anche magazzino. Il verbo lagern vuol dire appunto immagazzinare, il luogo protetto e fresco in cui la birra viene conservata durante la fermentazione in modo che i lieviti possano agire a basse temperature. Un'altra tipologia di birra molto nota è la Pilsener, a volte abbreviata in Pils. Prende il nome dalla città di Plzeň in Cechia, dove è stata creata, perché in tedesco Pilsener vuol dire appunto di Pilsen, che è il nome di Plzeň in ceco. Dall'inglese invece arriva il nome delle birre stout. Stout è un aggettivo che fino al XIV secolo voleva dire orgoglioso, impavido. In seguito prese il significato di forte, quindi la stout è una birra forte.
Sì, ad alta gradazione.
Confermi?
Sì, confermo.
L'hai provata?
Sì, non è proprio la mia preferita, però.
Okay. È esilarante.
No, quello c'è, assolutamente.
Ok. La prima volta che venne usato il termine stout, parlando di una birra, addirittura nel 1677. Sempre in Inghilterra c'è un'altra parola che in inglese indica la birra, che è wallop. Ma sempre rimanendo in inglese, ti voglio parlare di un'espressione. In inglese si usa l'espressione beer goggles, che letteralmente vuol dire occhiali da birra. Si ricorre a questa espressione per indicare la situazione in cui una persona trova più attraente qualcuno dopo aver bevuto alcol, cioè dopo che ha bevuto alcol.
Quel famoso effetto che ti fa sembrare chiunque, insomma, più affascinante, possiamo dire così.
Esatto, gli inglesi hanno trovato proprio l'espressione occhiali da birra, beer goggles, la classica circostanza in cui l'alcol fa perdere i freni inibitori, diciamo così.
Esatto.
La locuzione beer goggles fu coniata non dagli inglesi, mi correggo, ma negli Stati Uniti per la prima volta negli anni Ottanta. La prima versione stampata si trova in un articolo della rivista Playboy, forse non a caso.
Eh sì, direi che è collegato, il collegamento c'è.
Esatto. Nel tempo sono stati addirittura svolti degli studi scientifici che hanno cercato di capire se gli occhiali da birra siano reali, cioè se bere alcol faccia davvero percepire...
Sì, in generale, non penso, non solo la birra, anzi,
esatto.
Forse ci sono alcoli, anzi, sicuramente ci sono alcolici peggiori da questo punto di vista.
Una delle prime ricerche sul tema, te l'ho detto che avrei divagato, è stata condotta nel 2003. A 80 studenti universitari eterosessuali che erano stati portati in un bar è stato servito da bere. Dopodiché sono state mostrate loro foto di persone del sesso opposto. Si è scoperto che rispetto al gruppo che aveva bevuto analcolici, coloro a cui erano stati serviti alcolici in media trovavano le persone più attraenti.
Più attraenti, è un esperimento questo senza il quale non saremmo più potuti andare avanti e vivere.
Ma arrivo a dirti che c'è un altro esperimento ancora più fondamentale per la storia del mondo. Per verificare se il fenomeno degli occhiali da birra fosse tipico solo degli esseri umani, alcuni ricercatori della Pennsylvania State University hanno studiato le abitudini di accoppiamento nei moscerini della frutta esposti all'alcol.
Nei moscerini?
Le conclusioni dell'indagine scientifica hanno rivelato che i moscerini che venivano esposti in maniera continuativa all'alcol erano meno esigenti e più audaci nell'accoppiamento rispetto a quelli che non erano esposti all'alcol.
Poi non oso pensare che fine abbiano fatto questi moscerini, perché penso che l'effetto...
Io non so nemmeno come abbiano misurato l'audacia nell'accoppiamento.
Sono curioso sia del lato audace e poi del futuro che hanno avuto questi moscerini. Magari ha scoperto che è un nettare di prosperità e di lunga vita, però
chissà. Allora, direi di concludere questa rassegna con qualche modo di dire sulla birra. Quello che tutti noi conosciamo è a tutta birra,
sì.
Ma perché si usa questa espressione? Allora, in realtà una cosa che non ho detto prima in premessa, chiaramente quando noi parliamo della storia delle parole spesso abbiamo delle certezze, ma spesso sono solo ipotesi, certo.
Sì, esatto,
quindi,
esatto,
per esempio,
delle costruzioni.
Esatto, nel modo di dire a tutta birra non abbiamo certezze, ma probabilmente questa espressione ha origine da una locuzione francese, à toute bride, cioè a tutta briglia, che è un'espressione legata al mondo dei cavalli, cioè e indicava il galoppo veloce di un cavallo con le briglie lasciate libere. Un cavallo a briglia sciolta o a tutta briglia poteva raggiungere una velocità notevole. Nel passaggio dal francese all'italiano, a tutta briglia si sarebbe trasformato in a tutta birra, per un fenomeno che in linguistica si chiama malapropismo, cioè la sostituzione sbagliata e inconsapevole di una parola con un'altra parola, che ha un significato totalmente diverso ma ha un suono simile. Quindi la parola francese bride, che vuol dire briglia, nel passaggio all'italiano sarebbe stata modificata in birra, una forma più riconoscibile, anche se poi...
Totalmente si... diverso comunque. È anche esatto. Curioso, molte parole come magari cambiano il significato a seconda di una errata interpretazione e traduzione in questo caso.
Proprio così, ma è vero, però in realtà la birra come sinonimo di carburante la usiamo, perché dire a tutta birra è come dire a tutto gas.
Sì.
O se ci pensi, anche quando uno dice non ho più birra in corpo, stai dicendo non ho esaurito le mie energie, no? Invece nel gergo sportivo si usa l'espressione dare la birra a qualcuno con il significato di superare nettamente. In Francia, e arrivo alla conclusione, per dire che una questione è importante e degna di nota, si dice ce n'est pas de la petite bière, cioè non è della birra piccola. Questo modo di dire, e qui torno anche a quello che mi chiedevi prima, nasce dalla differenza tra fort beer e petite beer. La fort beer, cioè la birra forte, era la birra normale. La petite beer, cioè la birra piccola, nel Medioevo era una birra che si produceva con ingredienti che erano già stati utilizzati per produrre altra birra, un po' come preparare un tè con una bustina già usata. La petite beer veniva prodotta con i residui dei cereali ed era destinata ai domestici o addirittura ai bambini. Era una bevanda meno alcolica, ma evidentemente anche meno gustosa rispetto alla birra classica. La petite beer era piccola, appunto petite, non per il contenuto, ma per la qualità. Il suo sapore era debole e insignificante. Quindi oggi in francese dire c'est de la petite beer è come dire è una cosa di nessuna importanza, è roba...
E tra l'altro, poco. Guarda, ti dico questa curiosità molto divertente, visto che andiamo anche in onda su Radio Cantù, sulle frequenze 89.6 FM, che l'ultima coreografia dei tifosi di Cantù rivolti a quelli di Milano è stato uno striscione esposto lungo la curva degli Eagles con scritto milanese birra piccola, come insulto e come scherno nei confronti degli avversari. Quindi anche noi abbiamo ripreso questo concetto.
Fantastico.
Nel linguaggio di Ultras, che anche lì è ancora diverso, però insomma l'abbiamo ripreso.
Gli Ultras linguisti.
Esatto.
Fantastico. Io ho finito, spero di non averti ubriacato di parole.
Guarda, io adesso direi ci facciamo una pausa, ci facciamo una birra e poi torniamo qui. Ci sono tante altre parole, ce ne sono.
Va benissimo.
Di puntate ne avremo. Ed eccoci tornati, amici ascoltatori. Torniamo a parlare delle nostre parole. Lo facciamo sempre con Simone. Abbiamo parlato della birra, guarda, possiamo giurarvi che non l'abbiamo bevuta in questa pausa e lo sentirete anche dalla nostra voce che rimane ferma senza traballare.
Speriamo.
Senza traballare, sì. O poi se traballa ce lo fate notare voi da casa, però potete farci anche l'alcol test, siamo a posto, non abbiamo niente da nascondere. Però abbiamo una seconda parola di cui parlare, vero Simone?
Allora, sì, gatto delle nevi. Il gatto delle nevi, sai che cos'è, Christian?
Certo, sì.
Ok, perfetto. Sì. È un veicolo cingolato a motore, progettato e realizzato per muoversi sulla neve. Viene usato o per trasportare cose e persone su terreni innevati o per battere le piste da sci. Sai perché si chiama così, Christian, secondo te? Si chiama gatto delle nevi?
Beh, penso ci sia un riferimento in qualche modo al gatto animale.
Perché no. La sua forma ricorda quella di un gatto?
Non ci ho mai pensato.
Perché no. Si muove con agilità felina?
Non lo so, entrambe forse, no?
E invece no, nessuno, il gatto nelle nevi si chiama così per colpa di una traduzione sbagliata.
Ne abbiamo parlato prima.
Sì, un altro errore. La nostra lingua è formata anche da errori ereditati. Quindi il gatto non c'entra niente, perché gatto delle nevi è la traduzione della parola snow cat, che è il termine inglese con cui si indica questo tipo di veicolo. Ma in realtà snow cat in inglese non vuol dire gatto delle nevi, è solo l'abbreviazione di snow caterpillar. Caterpillar è una parola inglese che usiamo anche noi in italiano e indica appunto i veicoli cingolati. Uno snow caterpillar quindi non è altro che un veicolo cingolato che si muove sulla neve, sì. Quindi i gatti non c'entrano niente. Però c'entra un altro animale, il bruco, quindi noi il gatto delle nevi in realtà dovremmo chiamarlo bruco delle nevi.
Penso che ormai sia troppo tardi.
Ormai
però,
è troppo tardi, hai ragione.
Ma forse sì. Meglio così da un certo punto di vista.
Farebbe anche un po' ridere, dici.
Dagli errori nasce del bene a volte.
Sì, perché in inglese caterpillar vuol dire proprio bruco, quindi gli inglesi lo chiamano bruco delle nevi. Perché i veicoli cingolati hanno il nome di un bruco? Per scoprirlo è necessario fare un salto indietro nel tempo e tornare all'inizio del Novecento, quando un'azienda brevettò la cosiddetta Caterpillar Track, vale a dire una striscia metallica, quello che appunto si chiama cingolo, da cui il nome cingolato, fissata attorno alle ruote di un veicolo pesante usata per consentire ai veicoli di procedere su terreni accidentati o morbidi, appunto come terreni innevati.
Sì.
Questo tipo di cingolo era stato chiamato caterpillar, cioè bruco, perché faceva muovere i veicoli su cui era montato con un'andatura quasi strisciante, simile appunto a quella di un bruco. Ma anche se ti può sembrare strano, i gatti non c'entrano con i gatti delle nevi, ma c'entrano con i bruchi, e sempre in riferimento alle parole e alla loro etimologia. La parola caterpillar, usata per indicare il bruco, proviene dal Late Middle English, che è l'inglese che si parlava tra il XIV e il XVI secolo. A quel tempo il bruco si chiamava caterpel. Secondo i linguisti, caterpel potrebbe essere una variante dell'antico normanno caterpillose e del francese arcaico chat pelose, cioè gatta pelosa. Anche nel tardo latino, in effetti, esisteva la parola catta pilosa. E poi non si può escludere che nella formazione della parola caterpillar ci sia l'influenza dei termini dell'inglese arcaico pillar, che vuol dire distruggere. Ma anche in tanti dialetti italiani c'è un'associazione tra la parola bruco e la parola gatto. Per esempio, in piemontese il bruco è chiamato gata. Gli agricoltori in primavera devono ande a gate, cioè andare per gatte, che vuol dire muoversi tra i filari per eliminare i bruchi che danneggiano le coltivazioni.
Ma questo, tra l'altro, tu hai parlato prima di gatta pelosa.
Sì.
Che ha anche un termine, non mi ricordo adesso come si chiama in realtà, che sono molto dannose.
Certo.
Processionarie.
Esatto.
L'avevi già detto?
No.
Ok, ok. No, perché ho detto, mi sono perso un passaggio.
No, e poi
ne ho avuto a che fare lo scorso anno nel mio giardino e non è piacevole averle, perché sono urticanti, sono molto pericolose anche per gli animali soprattutto. E quindi io parlando, per me sono le processionarie, quella di quella è una processionaria, parlando con mio padre, quindi un'altra generazione, la gatta pelosa.
Sì, certo, è vero.
Hanno questo termine.
Ecco, quindi c'è questo collegamento, sì. In effetti, sì, tra... questi bruchi che poi non sono così simpatici appunto. Sempre in Piemonte c'è il gorgoglione, che è un insetto che vive da parassita su alcune piante, che è chiamato gatta delle viti. In Valtellina il bruco peloso di farfalla è chiamato gata, in particolare nelle zone di Bormio e Grosotto, o gatena nell'area di Samolaco. Nella zona di Livigno e in quella di San Nicolò di Valfurva, invece, il bruco sembra avere a che fare con gli orsi, perché viene chiamato orsolina o orsolana. Ma in realtà orsolina e orsolana derivano semplicemente dal latino erucellana, che a sua volta deriva da eruca, che è la parola che in latino indicava il bruco. Invece, in inglese americano, alcuni bruchi, e in particolare le larve di diverse specie di falene, sono chiamate woolly bear, cioè orso lanoso, per le loro setole lunghe e spesse che ricordano una pelliccia. Anche in altre lingue il nome del bruco è associato a quello di altri animali. Per esempio in portoghese il bruco si chiama lagarta, una parola che deriva dal latino volgare la carta, che a sua volta deriva dal latino lacerta, cioè lucertola. Nel Kent, che è una contea inglese, alcuni bruchi sono chiamati hop dog o hop cat, cioè cane del luppolo o gatto del luppolo, perché sono golosi appunto di questa pianta. Quando il Kent era soprannominato il giardino d'Inghilterra per la sua campagna lussureggiante e i suoi terreni agricoli fertili, questi bruchi non erano ben visti perché danneggiavano le coltivazioni di luppolo. Ma a proposito di gatti e cani, torniamo di nuovo in Italia. Christian, sei mai andato a pescare?
Ho provato, sì, non direttamente, ma come spettatore. Non è divertentissimo farlo okay. Come spettatore. No, bellissimo.
Non so se ti ricordi, se le persone con cui sei andato te l'avevano spiegato. Le larve bianche della mosca carnaria, sì. Che sono i bruchi che vengono usati come esche per i pesci di acqua dolce, si chiamano bigattini o cagnotti.
Sì, la seconda versione me la ricordo bene.
Ecco, tra poco ti spiego tutto. Partiamo da bigattino. La parola bigattino ha solo assonanza con i gatti, ma non c'entra direttamente.
Sì.
Bigatto è il nome che nel nord Italia viene dato al baco da seta e al bruco della farfalla. Ma questa parola deriva probabilmente da bombigatto, che a sua volta proviene da bombix, che è la parola che in latino indicava il baco da seta. Infatti ancora oggi il baco è chiamato bombice del gelso, e qui in Brianza lo sappiamo bene perché i gelsi, soprattutto una volta, erano la pianta più diffusa. Per quanto riguarda i cagnotti, invece, in milanese il bruco è il cagnon o cagnun. Ed è famosa non solo a Milano, ma in tutto il nord-ovest dell'Italia, la ricetta del riso in cagnone, o riso alla cagnona.
Assolutamente, sì.
L'hai mai mangiato?
Sì, provato.
In lombardo, riso in cagnone, o in piemontese, riso al cagnone. Ovviamente non è un risotto con i bruchi, me lo confermi, Cristian?
Confermo. Oddio, se comunque era buono, ecco, io non posso...
E non in caso, tu dici, anche se ci fossero anche stati. Andava bene. No, si dice che questo piatto si chiami così perché i chicchi di riso, dopo che vengono lessati, assumono una forma tozza e regolare simile a quella delle larve di insetto. In realtà sulle origini della denominazione riso al cagnone ci sono tante versioni. C'è una storiella riferita dal triestino Claudio Benporat, che è uno storico della gastronomia italiana e francese, autore di tanti studi e saggi su questi argomenti, che dice che un giorno un pastore, dopo aver cotto il riso a lungo, vedendo che i chicchi di riso avevano assunto una forma simile a quella delle larve della mosca, esclamò: «Ma le risi in cagnon, cioè è riso con i cagnotti!» Invece, secondo un'altra leggenda, un pastore aveva preparato per la prima volta questo tipo di riso usando dei formaggi colonizzati da insetti, le cui uova avrebbero poi dato origine ai vermi, da qui il riso ai cagnotti. Quindi, secondo questa leggenda, c'erano veramente i cagnotti nel riso. C'è anche una terza spiegazione a proposito dell'origine del nome del riso in cagnone, che però non riguarda i bruchi. Nel nord-ovest d'Italia, il soprannome cagnun era dato ai signori del paese, i ricchi e potenti, insomma. Quindi il risotto alla cagnona era semplicemente il risotto alla maniera ricca, quello che ci si poteva concedere nei giorni di festa, o più semplicemente quello che solo le persone ricche si potevano permettere. Torniamo alla correlazione tra bruchi e cani, che c'è anche, quindi non solo in italiano, ma anche in francese. In questa lingua il bruco si chiama chenille, che vuol dire cagnolina, derivato dal latino canicula. Canicula significa appunto piccola cagna, anche la canicola, cioè il grande caldo.
Sì, viene utilizzato.
Esatto, deriva proprio da canicula, piccola cagna, perché la stella Sirio che si vede a luglio ad agosto, cioè quando fa più caldo, fa parte della costellazione del cane maggiore. Okay. Esatto. Il bruco si chiama chenille, cioè cagnolina in francese, per il paragone con la forma e il pelo della testa del cane. Da chenille, che vuol dire bruco, prende il nome il tessuto che in italiano conosciamo con il nome di ciniglia, che è un filo di trama con pelo con la forma simile appunto a quella di un bruco. In francese la parola chenille non indica solo il bruco, ma anche un cingolo articolato, tutto torna. Un cingolo con pattini
sempre
al caterpillar di partenza. Esatto. C'è per esempio il tracteur à chenille, e così torniamo da dove siamo partiti, cioè i cingolati come i bruchi, i caterpillar. A brevettare e a produrre i primi trattori cingolati fu all'inizio del secolo scorso un imprenditore americano che si chiamava Benjamin Leroy Holt, titolare con i suoi fratelli di un'azienda di famiglia. Si racconta che il fotografo Charles Clements, guardando l'immagine capovolta del veicolo che era stato ideato da Holt, guardandolo attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica, commentò che il cingolo che saliva e scendeva sui rulli portanti sembrava un bruco. Quindi Holt colse al volo la similitudine e disse: è un bruco, è il suo nome, quindi caterpillar in inglese. A quei veicoli venne dato il nome caterpillar. Poi nel 1925 l'azienda di Holt si fuse con un'altra azienda, diede vita alla Caterpillar Tractor Company, con sede in California. E oggi la Caterpillar Incorporated non solo esiste ancora, ma è il più grande produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia. Quindi da un marchio, Caterpillar, la parola Caterpillar è diventata un nome comune, secondo un meccanismo che si chiama in linguistica volgarizzazione del marchio. È un po' quello che è successo con la parola Scottex, per esempio, sì, o con la parola Scotch. Cioè, dal marchio poi il nome diventa...
La procedura inversa, mi viene da dire, perché solitamente avviene il contrario.
Esatto, e in questo caso invece i cosiddetti marchionimi sono nomi comuni ereditati dal marchio. Ma anche, ho scoperto, Pennarello... Si chiama così perché c'era il marchio Pennarello,
questo non lo sapevo.
La Iacuzzi, ma
esatto,
ce ne sono
soprattutto
tantissimi.
Viene utilizzato in sostituzione al termine vasca, al termine...
Esatto. A questo punto rimane in ultimo da capire chi sia stato il responsabile dell'errore di traduzione, quindi nel passaggio
chi ha generato tutto questo casino, che ci ha permesso di fare 20 minuti di spazio.
Di parlare di gatti e risotti con i bruchi. Quindi perché si è passati da snow cat a gatto delle nevi? In realtà non si sa, però mi sono messo in moto, ho fatto una ricerca, ho scoperto che sui giornali le prime citazioni dell'espressione gatto delle nevi risalgono alla seconda metà degli anni 50 del Novecento. In particolare sul quotidiano La Stampa, il primo riferimento è in un articolo del 3 marzo 1957, intitolato «Il pullman del ghiaccio è sceso sul versante svizzero». quindi lo chiamavano il pullman in ghiaccio, che mi sembra anche un nome anche più bello, posso
una logica
dirti.
Anche, esatto, certo.
E questo articolo parlava del primo viaggio di prova compiuto da un gatto delle nevi sul percorso di collegamento fra la funivia di Cervini e quella di Zermatt, che all'epoca era in corso di costruzione, e l'articolo iniziava proprio con le parole «Lo snow cat, aperta parentesi, il gatto delle nevi», e poi proseguiva. E forse è partito da qui l'errore di traduzione che continuiamo a ripetere ancora oggi.
Sì, può essere questa la spiegazione che si dà a tutto, quindi tutto torna, insomma.
Tutto torna, resta il fatto che il gatto delle nevi non c'entra nulla con i felini, ma ha un nome che secondo me è molto molto curioso e divertente.
È divertente, sì, esatto. Comunque è uscito bene alla fine, per quanto il nesso sia...
Diciamo, nella vita si può essere o gatti delle nevi o bruchi delle nevi.
Scegliete voi, sta a voi sceglierlo. E potete scegliere, amici ascoltatori, visto che siamo arrivati alla fine di questa puntata, correggimi se sbaglio, c'è un altro collegamento, ecco.
Basta, giuro che ho finito, ho chiuso tutte le parentesi.
Con questa nostra nuova rubrica abbiamo visto che da una parola si può arrivare ad altre mille, ad altri significati. Avremmo potuto andare avanti veramente le ore se avessimo poi voluto, dobbiamo fare una maratona un giorno, capire fino a quanto si può andare avanti con i significati delle parole. Questo comunque ci insegna di quanto alcune cose, seppur all'apparenza diverse, in realtà siano collegate o comunque possono avere un collegamento, e questo nel nostro spazio, in questo spazio nuovo, vogliamo un attimo raccontarlo anche a voi ascoltatori. Se avete parole o qualcosa di interessante, significati, traduzioni da fare, beh, ditecelo.
Anche in dialetto posso chiederti questa cosa,
anche in dialetto mi viene in mente anche il significato dei nomi dei comuni,
certo,
perché qua certo. C'è dietro anche qui interpretazioni diverse dove subentra anche campanilismo.
Per esempio su Baruccana ci sono versioni
da terra dei cani o altre ancora,
esatto, la terra dei cani. Anche io, ma me ne è stata riferita un'altra,
lo sveleremo, esatto. Lo sveleremo perché è molto interessante. Bene, io vi saluto, amici ascoltatori, ringrazio Simone.
Grazie a te, Christian, grazie davvero.
E vi ricordiamo che se volete riascoltare questa puntata, ma tutte le altre puntate di New Radio Seveso, dei nostri podcast, potete andare sul sito di brianzamedia.it, sotto la sezione appunto New Radio Seveso, selezionando Seveso e dintorni in questo caso, e riascoltando la puntata comodamente quando volete e come volete. Da Christian è tutto, un saluto a tutti voi.
Ciao.